Basilicata Cultura. Incursioni arabe in Basilicata, la Saracena e l'Arabata di Tricarico, i giardini e gli idiomi linguistici. Di Carmela Biscaglia. La configurazione geografica della Basilicata in quanto terra inserita nell'ecumene mediterraneo ha da sempre predisposto quest'area dell'Italia all'incontro di culture differenti, all'interscambio con le civiltà medio-orientali e nordafricane. Molte componenti della sua storia medievale e moderna ne sono state, pertanto, condizionate in modi e forme più o meno persistenti, le cui tracce sono giunte fino a noi. È questo il caso delle presenze arabo-musulmane, le cui permanenze costituiscono parte integrante del patrimonio della storia e della cultura della Basilicata e di Tricarico in particolare. Gli arabi, già nei secoli IX e X, avevano toccato con incursioni violente vaste aree dell'area meridionale e trasformato Bari nella sede di un loro emirato, 847-871. I loro eserciti comprendevano genti islamizzate di origine camitica, proveniente dal Nord Africa, più note col nome di berberi o saraceni. Coinvolte nel processo di acculturazione arabo-musulmana e nel fenomeno di espansione dell'Islam verso l'Occidente, in funzione di contingenti maghrebini. I saraceni si spinsero nelle zone più interne del Mezzogiorno e raggiunsero la Basilicata, sfruttando la percorribilità delle valli per compiervi rapine e fare prigionieri da destinare come schiavi nei centri dell'impero islamico mediterraneo nel momento della sua massima espansione. Nell'872 saccheggiarono Grumento. Nel 907 occuparono Abriola e Pietrapertosa. Nel 994, secondo Lupo Protospata, occuparono Matera dopo averla assediata per 3 mesi. Superata l'iniziale conflittualità politico-religiosa, dovuta alla violenza aggressiva del loro imporsi, queste popolazioni dovettero ben presto fissare degli acquartieramenti nei centri più elevati o strategici della Basilicata e man mano manifestare la loro anima di mercanti, di artigiani e di agricoltori esperti di colture delle zone aride, intrecciando con le popolazioni indigene intense relazioni di pacifica convivenza e di interscambio economico e culturale. Tali stanziamenti furono consistenti e di lunga durata in molti centri del medio bacino del Bradano e del Basento, del Basso Potentino da Pietrapertosa ad Abriola e della Valle dell'Agri. Le diffuse, ma ancora oggi poco esplorate tracce architettoniche di impronta arabo-musulmana che vi si riscontrano, dimostrano come non si trattò solo di gruppi di soldati, ma di vere comunità che, sfruttando il loro predominio politico-militare, trassero localmente dei vantaggi per incrementare ed espandere i loro commerci, vera anima della cultura araba. Dagli iniziali presidi militari di confine per la concentrazione delle milizie impegnate in azioni belliche, dette ribat. Infatti, crebbero poi dei veri quartieri residenziali islamici, detti rabatane, ancora oggi fortemente leggibili nel tessuto urbano di Tursi, Tricarico e Pietrapertosa. Centri ove più duraturi dovettero essere i loro insediamenti in quartieri che, richiamando il fascinoso ribat maghrebino, la tradizione locale connota ancora oggi come rabate o rabatane. Tutte evidenziano la funzione di controllo delle vallate sottostanti. La rabatana di Tursi, in posizione iperdifesa, col suo intrico edilizio sovrastato dall'imponente costruzione del castello, controllava il borgo di Anglona e le valli del Sinni e dell'Agri, la Rabata e la Saracena di Tricarico, le valli del Bradano e del Basento, valle quest'ultima su cui dominava col suo castello, in gran parte scavato nella roccia, dall'alto dei suoi oltre 1000 metri di altitudine, anche la Rabata di Pietrapertosa. Ulteriori tracce della presenza araba in Basilicata vanno individuate nei dialetti. Ove i prestiti arabi riguardano essenzialmente la terminologia e le espressioni commerciali, ma non mancano apporti linguistici arabo-berberi con ricaduta nella sfera degli antroponimi e dei toponimi, dei soprannomi, degli epiteti, dell'alimentazione, dell'organizzazione abitativa, della proprietà terriera, dei prodotti ortofrutticoli, di molti oggetti d'uso e dell'abbigliamento. Basti ricordare ad esempio termini come musal, cioè la tovaglia da tavola, ra'anate, carne, pesce, patate o altro cibo profumato con origano e spezie varie e cotto sulla brace, ciufeca, cioè bevanda disgustosa, chellep, zucchero sciolto densamente in acqua per ricoprire dolciumi, surbet, neve trattato con mosto cotto, shirra, bisticciarsi, tavut, cassa da morto, zaaglia, fettuccia, e zucared, cioè funella, zir, cioè recipiente in rame o terracotta per contenere liquidi, specie, olio. Il documento d'archivio più prezioso per la rarità e la materia che ci trasmette sui rapporti tra popolazioni indigene lucane e genti arabo-musulmane nell'undicesimo secolo è la pergamena greca di Tricarico che, tra l'altro, dice: «Lucas, il miscredente e l'apostata, aveva occupato anche il castellion di Pietrapertosa e, non contento di moltiplicare in tutta l'Italia bizantina oppressioni e rapine, si era impossessato di terre altrui come un brigante. Così prese il territorio del castron di Tricarico, di cui erano proprietari da lungo tempo gli abitanti, e non permise più che questi entrassero nelle loro terre per coltivarle. Noi abbiamo dunque cacciato da Pietrapertosa Lucas e i suoi correligionari, e allora gli abitanti del castron di Tricarico presentarono denuncia riguardante i limiti del loro territorio. Abbiamo dunque convocato il tassiarca Costantino Contu, che portò con sé gli abitanti del Castellion di Tolve. Con l'accordo delle due parti, egli ristabilì i limiti delle terre di Tricarico e di Acerenza, quali erano anticamente. Questo documento, proveniente dall'archivio capitolare di Tricarico e reso noto da due grandi studiosi di storia bizantina, André Guilliou e Walter Hotman, è un atto redatto dal catepano Gregorio Tarkaneiotes nel dicembre 1001 e costituisce una rara testimonianza della presenza saracena in Tricarico e in genere in Basilicata. Il documento di eccezionale importanza per la storia delle istituzioni bizantine nel meridione d'Italia attesta aggressioni continuate da parte di bande musulmane che, guidate da un cristiano convertitosi all'Islam, il Kafir Lucas, avevano fondato nel borgo fortificato dell'antica pietra perciata, cioè pietra pertosa, tra le più impervie montagne dell'Appennino lucano, una brutale tirannia e di lì seminato terrore. Che l'occupazione dei più fertili territori della città fortificata di Tricarico fosse stata di lunga durata è testimoniato dall'intervento successivo del cartografo bizantino Miron, al quale toccò il compito di rideterminare i confini dell'agro di Tricarico rispetto a quello di Acerenza, che comprendeva anche Tolve. Agli albori del 1000 Tricarico era dunque una cittadella greca, munita di solide fortificazioni, a difesa della sua particolare configurazione militare e della sua posizione geografica lungo la linea di demarcazione, duramente contesa da bizantini e longobardi per tutto il X secolo, cioè il confine occidentale del tema di Longobardia. Già inclusa nell'849 nel Gastaldo Longobardo di Salerno, era passata poi sotto il dominio greco e divenuta sede di diocesi di rito ortodosso nel 968, nel momento in cui il governo bizantino istituiva il tema di Lucania, 968-969 circa, con capitale Tursicon, cioè Tursi, e completava il piano di ellenizzazione della chiesa del Catepanato, creando nuovi vescovi a Gravina, Acerenza, Matera, Tursi, Tricarico, tutti suffraganei di Otranto. Tricarico in quell'epoca fu fortemente permeata di spiritualità, come dimostra la presenza della comunità monastica italo-greca di Santa Maria del Rifugio, che nel 998 aveva dato vita ad un corion, cioè una comunità economico-religiosa, nel vallone omonimo a ridosso del versante sinistro del Basento. Qui l'igumeno Cosmas, con la partecipazione di stranieri e di eleuteroi, cioè di contadini liberi da obblighi verso il fisco, aveva reso la zona partecipe di quel grande movimento che caratterizzò l'intera Europa, di dissodamento di terreni col taglio e la bruciatura delle boscaglie, che aveva favorito la ripresa delle coltivazioni ed una prosperità economica relativa, come pure la crescita demografica. Nonostante la grande paura che per quasi 200 anni, IX e XI secolo, generarono le endemiche incursioni saracene e il clima di ostilità del governo bizantino verso le popolazioni saracene islamizzate, è tuttavia ipotizzabile un più realistico e duraturo inserimento di queste nel tessuto sociale ed economico di molti centri lucani, a iniziare da Tricarico. I saraceni furono certamente attratti dalla rinascita che caratterizzava la cittadina, come un po' tutti i centri della valle del Basento, nei primi decenni del 1000, ove l'aumento della domanda di beni di consumo che aveva stimolato l'agricoltura fu causa e conseguenza della crescita demografica, favorita pure dalle immigrazioni greche e, presumibilmente, anche delle presenze arabe. Queste dovettero trasformarsi, peraltro, in ulteriori elementi di sviluppo, specie in campo agricolo e commerciale, rivitalizzando l'arboricoltura e l'orticoltura, con la diffusione di tecniche irrigue di matrice araba, simili a quelle poste in atto nelle aree ai margini del Sahara, così ben studiate da Pietro Laureano, che, come tutti sappiamo, è un tricaricese. Fu proprio questo contesto positivo che avrebbe indotto le successive invasioni dei Normanni, i quali avrebbero occupato Tricarico nel 1048, in una battaglia combattuta sotto le sue mura, sottraendola ai bizantini. Le conseguenze della lunga permanenza dei saraceni a Tricarico sono attestate non solo dalla persistenza dei toponimi Rabata e Saracena, e da altre sopravvivenze linguistiche arabo-berbere riscontrate nel dialetto locale, quanto pure dal contesto urbanistico per la presenza dei quartieri della Rabata e della Saracena, ai quali durante il Medioevo faceva da contraltare anche una giudecca e nel Cinquecento una nutrita comunità albanese. È probabile che in quell'intreccio di civiltà coesistite a Tricarico fossero stati proprio gli ebrei presenti in città fino ai primi anni del Cinquecento, con una industriosa giudecca e relativa sinagoga, a mediare la cultura araba nella cittadina, dove, su commissione del giudeo David Menachem Zarfati di Tricarico, giunse la versione ebraica del Gioiello Perfetto, opera medica dell'arabo Abul Qasim al-Zarawi, il maggiore rappresentante e il grande maestro della chirurgia ispano-arabica dei primi anni del 1000, ricopiata a Melfi tra il 1452 e il 1454 ed oggi custodita nella Biblioteca Nazionale di Parigi. La stupenda, preziosissima e rara veduta raffigurante Tricarico, stampata nel 1618 a Colonia da George Brown e Franz Hogenberg, tratteggia con efficacia i due quartieri della Rabata e della Saracena, che con le loro mura di cinta, i giardini terrazzati, le torri emiforiche a protezione delle relative porte d'accesso, tra le quali la porta rabatana che insiste ancora oggi sul suo originario arco acuto islamico, testimoniano il lungo episodio insediativo degli arabi in questa cittadina. Devono ancora essere chiarite le vicende urbanistiche di questi e degli altri ribat della Basilicata, come quello di Tursi o di Pietrapertosa, che da impianti fortificati di confine, preposti alla concentrazione di milizie impiegati in attacchi bellici, divennero poi delle rabatane, ovvero dei quartieri residenziali arabi. Parimenti dicasi dell'etimologia del termine rabata, dall'arabo ribat, la cui pronuncia magrebina dà nome alla città di Rabat, con riferimento a posto dei cavalli, luogo di sosta, ricovero per viaggiatori, caravanserraglio, posto fortificato di frontiera, fortezza di monaci guerrieri, o a Rabatu, cioè nucleo abitato posto su altura, come leggiamo nel glossario dei termini urbanistici del mondo islamico, curato da Paolo Cuneo e Ugo Marazzi. La Saracena e la Rabata di Tricarico, comunque, mantenendo ancora oggi distinte le due tipologie urbane, ne rappresentano emblematicamente le fasi evolutive. Dell'una è infatti distinguibile il carattere di fortilizio o primo acquartieramento sull'estrema propaggine nord dello sperone di roccia su cui sorge Tricarico, a vedetta delle valli del Bradano e del Basento. Dell'altra, la Rabata, sono evidenti i connotati di un nucleo di espansione a sud-est della cittadina, che reca molto evidenti i segni della tradizione insediativa islamica. L'abitato della Rabata, nella sua struttura compatta, è diviso in due zone da una strada principale molto stretta, l'Araba Shari, l'una a oriente a ridosso delle mura e l'altra a occidente più sviluppata. Da essa si dipartono le vie secondarie o Darb, che si intrecciano in varie direzioni e si concludono spesso in vicoli ciechi o Sukac, che definiscono piccoli tessuti residenziali ben distinti tra loro. I nuclei abitativi, spesso ipogei, dalla modesta tecnica edilizia non privi di dignità architettonica, se tendono a chiudersi in difesa rispetto all'esterno, con questo peraltro comunicano, mediante i prospicienti terrazzamenti, su terreni aridi coltivati a frutteti, che fanno da corona all'attuale abitato alto medioevale di Tricarico e degradano sul sottostante guaddone del torrente Milo, il cui letto si articola in una miriade di orti resi irrigui da tecniche di canalizzazione delle acque sorgive di impianto arabo. Si tratta di coltivazioni che fin dal IX-XII secolo, cioè dal periodo bizantino-arabo-normanno, si sono poi protratte lungo il corso dei secoli, come ci documenta un codice tricaricese di fine Cinquecento, che ci tramanda l'esistenza di una gran quantità di orti seu-frutteti, dislocati al di fuori delle muraglie e delle porte d'accesso di Tricarico, ma che si ritrovavano in tutte le città medievali del Mezzogiorno d'Italia ed erano destinati a piccole produzioni per lo smercio e il consumo interno della comunità cittadina. Il codice distingue gli orti dai frutteti, termine quest'ultimo utilizzato anche col suo sinonimo di giardino. Pensiamo ad esempio al giardino della mensa vescovile, volgarmente detto giardino del vescovo, esistente nella zona compresa tra il monastero del Carmine, la cappella di San Rocco, oggi inesistente, e posto sopra le grotte della Ravita. Era un frutteto dislocato dunque alle pendici della Rabata, corrispondente al lato destro del vallone degli Lavandari e prospiciente all'area detta Porta della Ravata. I prodotti di questi frutteti, per i costi di gestione che comportavano, vale la pena di ricordarlo, costituivano comunque un alimento privilegiato del ceto nobiliare ed ecclesiastico. Gli orti invece dominavano la parte più bassa del vallone degli Lavandari, oggi denominato vallone del Caccarone, conca di Sant'Antonio e torrente Milo, area ricchissima di acque sorgive e utilizzata per la coltivazione delle verdure, vendute sul mercato locale. Era anche la zona delle fontane pubbliche e del lavatoio pubblico, dove l'uso dell'acqua non era tassato. L'insieme di questi orti e frutteti rappresentavano una sorta di appendice di completamento dei palazzi della nobiltà tricaricese tra 5 e 600. Anche il vescovo ne aveva alcuni, come pure l'università, cioè il comune, che utilizzava queste sue più o meno estese aree demaniali per il piccolo pascolo oppure per tenere fiere e mercati periodici. Questi orti e giardini, piccoli fertilissimi fazzoletti di terra delimitati da muretti a secco, costituivano il primo anello dei coltivi suburbani, dalle essenze arboree mediterranee che si giovavano e si giovano sia della presenza dell'abbondante acqua sorgiva canalizzata, sia di un microclima più protetto e mite, favorito dallo stesso alveo del torrente. Non è infrequente ritrovare nei contratti di affitto di simili orti o frutteti, ancora del 7-800, il riferimento esplicito ai lavori di canalizzazione e costruzione di vasche di raccolta delle acque, generalmente a carico dei proprietari dei fondi, e al pagamento di annui canoni per il reperimento dell'acqua, a volte fornita dai convicini. Non mancavano neppure le vertenze. Solo per comprendere il valore di simili coltivi all'interno di quell'uso del territorio e delle sue risorse che più saggiamente caratterizzò i tempi passati, ricordiamo che a questo primo anello di orti e giardini che circondavano la città seguivano in maniera concentrica quella dei vignaioli, poi dei vigneti e oliveti, quindi le grandi estensioni cerealicole ed infine, a chiusura dell'agro comunale, le vaste distese boschive di natura demaniale. Nella coltivazione di questi terreni suburbani, che per primo Pietro Laureano ha definito orti saraceni, per le connessioni riscontrate e riscontrabili nelle aree sahariane e in altri siti arcaici del sud d'Italia e della Cappadocia, gli arabi dovettero dar prova della loro abilità idraulica. Sfruttando le acque delle numerose sorgenti drenate dalle rocce su cui sorge Tricarico ed incanalando quelle piovane, prima che confluissero e si disperdessero nel sottostante Waddone, essi organizzarono un sistema di irrigazione capillare utilizzato per secoli, come ho poc'anzi illustrato, i cui segni si leggono a tutt'oggi. Ed è altrettanto probabile che anche a Tricarico gli arabi avessero introdotto quelle varietà di specie arboree tipiche dei giardini mediterranei, spesso citati nei documenti, i cedri, i limoni, gli aranci amari detti cetrangoli, unici agrumi di questo tipo conosciuti nel Mezzogiorno fino alla fine del 400, quando si diffusero gli aranci dolci. Le fonti attestano infine anche i salici e i gelsi. Si tratta di prodotti che alimentavano una vivace economia, tutta regolamentata dagli statuti municipali che entravano nel merito dei furti di frutta, insalate e salici, come pure dei danni a vario titolo apportati ai frutti pendenti nei giardini e ai germogli negli orti, sia dagli uomini che dagli animali pascolati. Una materia ovviamente, allora come oggi, gioia e delizia degli ortolani, sottoposto a tasse comunali dette gabelle. L'Arabata e la Saracena di Tricarico costituiscono dunque un unicum nel Mezzogiorno, in quanto a testimonianza urbanistica e paesaggistica rimasta quasi inalterata per secoli. È pertanto responsabilità di tutti la salvaguardia e la tutela di questo patrimonio socioculturale e identitario di grandissimo valore che sottende un saggio uso delle interrelazioni tra città e natura e che andrebbe tutelato innanzitutto con opportuni provvedimenti legislativi relativi all'area degli orti e dei giardini. Un parco degli orti e dei giardini suburbani. salvaguardia e tutela che saranno assicurate, a mio parere, ben accettate dalla stessa popolazione se torneranno a rivivere nell'ottica per cui questi quartieri e questi orti-giardini vennero originariamente pensati e vissuti. Un'ottica di mantenimento della presenza umana e di mantenimento di un'economia, ma anche di rispetto delle ragioni del territorio. Pensiamo all'importanza della regimentazione delle acque. Si tratta infatti di tutelare e valorizzare un bene che è nel suo insieme urbanistico e paesaggistico, un bene che oggi si definisce del paesaggio urbano, proprio per l'evidente interrelazione tra abitato e natura, tra esigenze della città e uso del suo territorio. Valorizzare un bene non solo, e non tanto a fini puramente estetici, ma ripristinando le sue originarie potenzialità di risorsa economica. È in questa organica dimensione il motivo per cui gli orti urbani hanno da sempre costituito parte fondamentale della cultura architettonica ed economica europea, e verso la quale si indirizzano oggi i modelli culturali della sostenibilità delle aree urbane e del ruolo del verde pubblico dentro le città.